A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Notre Dame. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Notre Dame. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for.
Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata. Siamo Elena
e Mauro,
due liceali che, sorseggiando un Cosmopolitan, hanno deciso di farne un podcast per parlare di attualità dai giovani per i giovani.
Ciao a tutti!
Eccoci ritrovati per una nuova puntata. Nuovo tema di oggi, Mauro, ce lo dici tu?
Esatto, è il diritto alla cittadinanza. Un tema abbastanza caldo, non solo per il mese in cui è esploso in Parlamento. Parliamo infatti dell'inizio del luglio di 2022.
E non è esploso solo quello, nel luglio del 2022 in Parlamento, ma anche
esatto.
In governo.
Vabbè, lasciamo questioni politiche a parte. Sicuramente è un tema che si è riproposto molte volte negli anni e di cui secondo me sentiremo ancora parlare. Questo perché si tratta di un intervento abbastanza importante, soprattutto dal punto di vista culturale, forse, non tanto
sociale, direi anche.
Esatto, non tanto un punto di vista legislativo,
civile.
Ma proprio perché si tratterebbe
del diritto alla cittadinanza, che viene in particolare relazionato a quella categoria sociale che noi chiamiamo seconde generazioni, cioè i figli degli immigrati che però sono nati in Italia, hanno frequentato le scuole in Italia e di fatto parlano italiano, hanno l'accento romano, hanno l'accento milanese, hanno l'accento siciliano. E quindi si pone il problema, cioè sono cittadini, non lo sono? Com'è
esatto.
Ad oggi la legislazione? È una legislazione che funziona? È, come dire...
Certo, ci sono numerosi interrogativi sulla loro condizione, perché quello che si trovano a vivere è un po' un limbo, un limbo, nel senso che per quanto abbiano vissuto, anzi siano nati, cresciuti, vissuti in Italia, non viene loro riconosciuta la cittadinanza italiana, ma allo stesso tempo non si sentono neanche stranieri, tra virgolette, come i loro genitori, poiché spesso nel paese di origine ci hanno messo piede solamente per le vacanze, per trovare i parenti, non per fare esperienze di crescita significative che invece hanno vissuto sul suolo italiano. Ecco, ma parlando un po' dati alla mano, quali sono i numeri degli stranieri in Italia richiedenti la cittadinanza?
Allora, se prendiamo l'ultimo censimento Istat, notiamo che 1.023.000 sono i minori stranieri nati da genitori stranieri in Italia, quindi che rimangono appunto, non sono italiani, però sono nati in Italia, quindi 1.023.000. Poi, se invece andiamo a prendere le scuole italiane, che vedremo essere la scuola, vedremo essere protagonista della proposta che è stata portata in Parlamento, notiamo come 877.000 sono stranieri, sono gli stranieri, e il 10% del totale sono soprattutto nati in Italia, da stranieri, ma sono nati in Italia.
Certo, e inoltre... diciamo che una significativa porzione di questi stranieri risiede al nord, nelle nostre regioni. Infatti il 65% di loro è stanziato nel nord Italia, dove il record spetta alle scuole della Lombardia. Infatti uno su quattro dei ragazzi senza cittadinanza studia proprio nella nostra regione, nelle nostre scuole. Quindi,
che è comunque un dato elevato.
Esatto, è una problematica, un tema che interessa noi, i nostri amici, i nostri conoscenti in maniera evidente.
Esatto, forse sarebbe interessante chiedersi quanti nostri compagni di scuola dall'asilo nido ad oggi sono stranieri, figli di stranieri, ma che magari noi conosciamo da una vita e vivono magari il nostro vicino di casa o la nostra amica d'infanzia.
Sì, sì, quanti di queste persone si trovano in questo limbo burocratico. Ma secondo me, prima di passare nel dettaglio a capire qual è stata la proposta di legge portata in Parlamento, è interessante andare ad analizzare i differenti tipi di cittadinanza esistenti, cioè per che cosa viene data la cittadinanza nel mondo. Partiamo, Elena, parti tu dallo ius sanguinis.
Allora, ius sanguinis, questo è il primo termine che andiamo a vedere, ma seguiranno altri termini in latino, quindi ius che vuol dire diritto, seguito da una specificazione del termine. In particolare sanguinis vuol dire letteralmente diritto di sangue, quindi un individuo ha la cittadinanza di uno stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso. Quindi se sei figlio di italiano, sei italiano.
Ok.
Anche se sei nato all'estero.
Certo, grazie. Oltre a questo ius sanguinis, in altre nazioni può valere lo ius culture, letteralmente il diritto per la cultura, secondo cui uno straniero ottiene la cittadinanza di un paese avendo frequentato delle scuole, dei corsi di formazione e dunque un processo educativo nel paese stesso. Ed è di fatto il principio che sta dietro al terzo tipo di ius, quello di cui si parla anche nella proposta di legge italiana, che è lo ius scholae.
Esatto, c'è un gioco con il latino, un gioco linguistico, però di fatto il principio rimane lo stesso, quindi è soltanto una questione cronologica che differenzia le due proposte, una è già di qualche anno fa, la seconda invece è proprio recente. Passiamo dunque all'ultima, direi, che è lo ius soli, che è di fatto il diritto del solo, cioè il principio secondo cui la cittadinanza si acquisisce automaticamente soltanto per il fatto di essere nati in quello stato.
Esatto, il diritto del suolo, grazie Elena per la tua bravura in latino. E sicuramente qual è il criterio che viene maggiormente adottato all'interno dei paesi europei, i nostri fratelli e cugini dell'Unione Europea, quale diritto adottano, così come lo adotta l'Italia?
Allora, sicuramente il criterio classico dei paesi europei è lo ius sanguinis. Tuttavia, notiamo che negli ultimi anni sempre più paesi hanno adottato delle sorte di escamotage, cioè delle soluzioni per attenuare le norme vigenti e dunque facilitare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei figli di stranieri.
Certo, possiamo fare anche alcuni esempi, come quello della Germania, in cui ottengono la cittadinanza i bambini che nascono lì da genitori stranieri che si trovano stabilmente in Germania da almeno 8 anni, quindi una forma che di fatto viene incontro alle seconde generazioni. Ma lo stesso avviene anche
in Inghilterra, per esempio, meglio nel Regno Unito, perché infatti diventano cittadini i bambini che, sempre nati da genitori stranieri, che però hanno un permesso di soggiorno fisso a tempo indeterminato. Quindi in sostanza, come in Germania, chi risiede da tanto tempo in quello stato.
E addirittura in una nazione così culturalmente, economicamente, socialmente simile alla nostra Italia, come è la Spagna, i bambini che nascono da genitori stranieri, dopo un anno di residenza, acquisiscono automaticamente la cittadinanza spagnola. Una bella differenza rispetto all'Italia.
Esatto, concludiamo citando anche la Francia, per esempio, dove i genitori possono richiedere la cittadinanza per i figli al compimento dei 13 anni d'età. In modo tale, ovviamente, a condizione che siano stati residenti per almeno 5 anni su suolo francese, ma questo comunque ci fa capire come la cittadinanza non sia comunque un progetto dopo la maggiore età, ma anzi, prima. In Italia vedremo che ad oggi non è così.
Esatto, perché andando anche al di fuori della panoramica europea, notiamo come stati come l'Argentina, gli USA, addirittura fanno valere lo ius soli, quindi il diritto del suolo, in cui chi nasce nel loro territorio è automaticamente cittadino di quel paese. Perciò un bel cambiamento, ecco.
Esatto, sicuramente in Italia o comunque in Europa sarebbe un sogno, ma sarebbe difficile aspirare allo ius soli. Però sicuramente notiamo proprio una differenza di approccio allo ius sanguinis che ad oggi vige.
Sì, esatto. E direi, prima di passare a vedere nel dettaglio qual è la legislazione attuale, quali sono state le proposte politiche in Italia, di ascoltare Italiano Anthem di Sfere Basta.
Italiano, oro giallo, sì, italiano. Ho il mondo qui nella mia mano, gesticolo quando parlo come un vero italiano. Tu non capisci, poveri da bambini, ma su una Lamborghini, come i bambini. Siamo soli sotto la tempesta, problemi nella tasca sinistra e soluzioni dentro la destra. Italiano, italiano, se non mi parli di saldi no hablo, no, no, ultimo piano. Ho il mondo nella mia mano, oh, oh, so che lo dici ma poi non lo fai, oh, oh, oh. I miei sogni hanno vacanze alle Hawaii, oh, oh, mentre sto fumando pure a Dubai, tu che rincorri e non arrivi mai, no, non arrivi mai. Le portiere toccano il cielo, meglio se non toccano meno. Italiano, oro giallo, sì, italiano. Ho il mondo qui nella mia mano, gesticolo quando parlo come un vero italiano. Tu non capisci, poveri da bambini, mo su una Lamborghini, come i bambini ricchi, morirei per la mia. We'll be right back.
Eccoci ritornati, oggi continuiamo a parlare di diritto alla cittadinanza e adesso andiamo ad affrontare questo tema nella nostra nazione.
Esatto, nel panorama italiano qual è la legislazione che attualmente regola il diritto alla cittadinanza, quindi la concessione della cittadinanza a stranieri?
Esatto, diciamo che questa legge risale agli inizi degli anni 90, in particolare al 1992, e come abbiamo detto si basa sul principio dello ius sanguinis. E di fatto si può richiedere la cittadinanza per chi chiaramente non ce l'ha alla nascita soltanto dopo i 18 anni, quindi a 18 anni compiuti, e non per esempio come abbiamo appena visto in Francia che già hai 13 anni.
Esatto, sì. In Italia funziona che un bambino nato da genitori stranieri ma che vive continuativamente sul territorio italiano fino ai suoi 18 anni può a quel punto ottenere su richiesta la cittadinanza italiana e quindi essere parificato di fatto ai suoi compagni che hanno seguito il suo stesso percorso per una vita.
Esatto, diciamo che di per sé la legge, come dire, la conosciamo, ormai ci siamo anche abituati, e le conseguenze che ha le abbiamo viste citando i dati di prima, ma secondo noi è importante andare a osservare, come dire, le cause, i motivi che hanno portato a approvare una legge di questo tipo.
Esatto, perché come hai citato tu era una legge del 1992, quindi anche fortemente legata al contesto storico-sociale in cui è stata scritta e emanata questa legge, un provvedimento che insomma per il tempo è assolutamente in linea, se vogliamo, con l'assetto sociale del nostro paese e del sistema Italia. Perché?
Beh, innanzitutto perché i flussi migratori, che sono quelli che di fatto hanno portato ad oggi a porci qualche dubbio sulla normativa vigente, i flussi migratori del tempo erano diversi, sicuramente erano diversi, potremmo dire qualitativamente, ma erano diversi anche quantitativamente perché erano inferiori. Infatti l'Italia, più che un paese di più che meta di immigrazione, era di fatto un luogo di partenza, quindi
esatto.
C'erano tantissimi emigrati italiani piuttosto che immigrati in suolo italiano.
Esattamente, diciamo che la principale immigrazione che l'Italia a cui l'Italia assisteva era un'immigrazione interna, quindi magari le regioni del sud che si muovevano verso il nord, ma erano ancora pochi i flussi di stranieri che entravano nel paese e dunque Non si poneva nemmeno come problema il fatto di concedere la cittadinanza ai figli di questi stranieri, perché era già tanto che gli stranieri di prima generazione fossero arrivati. Figuriamoci se si pensava già a quelli di seconda generazione, che invece ora sono ormai adulti a tutti gli effetti e dunque iniziano a rivendicare
i propri diritti,
esatto,
direi
un diritto
anche,
e un'attenzione più particolare su di loro. Dunque, qual è stata la proposta che i parlamentari hanno portato all'attenzione dell'Aula a luglio 2022?
Allora, innanzitutto la cittadinanza, se questa normativa entrasse un giorno in vigore, sarebbe ottenibile prima dei 18 anni di fatto, o meglio, prima del compimento dei 18 anni da chi è nato in Italia oppure vi è arrivato prima dei 12 anni.
Okay.
Questo è il primo punto importante. Il secondo è il seguente: per almeno 5 anni bisogna aver frequentato uno o più cicli scolastici, almeno uno o più cicli scolastici, e per la scuola primaria si parla anche appunto di aver concluso positivamente il corso.
Ovviamente.
Quindi ritorna questa idea di istruzione, di ius scholae, ius culturae che avevamo già citato.
Esatto, e numeri alla mano, se questo ius scholae passasse, ci dice l'Istat, sarebbero 280.000 gli stranieri che diventerebbero italiani e un quarto di questi risiede proprio in Lombardia, come abbiamo citato a inizio puntata.
Esatto, ora Questa proposta è una proposta chiaramente che viene da una forza politica in particolare, o meglio, da una dalla sinistra, possiamo dire.
Sì, quindi, dal centro-sinistra.
Esatto, dal centro-sinistra, in particolare da PD e Movimento 5 Stelle. Quindi è chiaro che, essendo una proposta politica che proviene da dei partiti, ci siano delle parti a favore e delle parti contro. Però è interessante andare a capirne le motivazioni, le argomentazioni per supportare o meno questa proposta di legge. Che dici,
esatto,
Mauro? Cominci tu a parlarne?
Sì, perché diciamo uno dei più grandi promotori di questa proposta di legge in Parlamento è stato il Partito Democratico, come dicevamo, sostenendo che una proposta del genere sarebbe servita per includere maggiormente nel tessuto sociale italiano questi stranieri di seconda generazione, che altrimenti rischiavano di rimanere intrappolati in una condizione di discriminazione. Discriminazione dal punto di vista più banali, se così vogliamo metterla, come le gite scolastiche all'estero, che citate anche da Letta stesso, costituiscono un effettivo problema. Noi non ci pensiamo, però uno che non ha cittadinanza italiana rischia anche di incorrere in problematiche nell'espatrio, piuttosto che invece temi di carattere più importanti e considerevoli, come il mancato accesso a quei servizi che vengono erogati solamente a chi dimostra una cittadinanza italiana. Quindi una componente discriminatoria reclamata appunto dai partiti promotori di questo disegno di legge.
Invece dall'altra, se guardiamo i partiti del centrodestra, troviamo, tranne qualche forzista, troviamo di fatto una situazione di contrarietà nei confronti di questa proposta. E in sostanza, qual è la motivazione? Secondo appunto i partiti di destra, inserire nella comunità, quindi nella comunità italiana, in questo tessuto appunto sociale, individui che non condividono le medesime caratteristiche culturali porterebbe di fatto a un danneggiamento della identità nazionale. Che cosa vuol dire? Queste sono parole che noi abbiamo preso in particolare da Libero, che sappiamo essere un giornale di ideologia di centrodestra, e ci spiegava proprio come inserire dei ragazzi, delle persone che non hanno la stessa cultura, le stesse tradizioni, le stesse ideologie di quelli che sono già italiani, potrebbe insomma portare a, mettere in crisi l'identità italiana.
I valori delle famiglie italiane. Di fatto, quindi, queste sono un po' le posizioni di chi era pro e chi era contro in Parlamento a questa proposta di legge, che ahimè temo sia andata un po' arenandosi anche a causa della crisi di governo a cui abbiamo assistito, sebbene il governo Draghi avesse già detto che quella era una questione parlamentare su cui il governo non intendeva esprimersi.
Giustamente, Draghi, questa era l'unica cosa che poteva dire. Tra l'altro è interessante notare come anche per una proposta di questo tipo anche delle istituzioni terze, potremmo dire, si siano interessate. Per esempio anche la CEI ha voluto esprimere il suo consenso,
sostegno,
il suo sostegno, il suo supporto allo Ius Scholae, in particolare anche perché, se pensiamo che una delle argomentazioni che la destra porta è quella che la scuola non formi abbastanza a livello culturale, quindi insomma mostrando forse anche una poca fiducia nella istituzione che è la scuola.
Sì, e se di fatto io prima dicevo che questo disegno di legge ha forse poche chance di arrivare a passare, è perché in realtà una proposta simile era già stata fatta nell'ottobre del 2015, quando si parlava per l'appunto di Ius Culture, che poi è rimasto sostanzialmente mutato, come abbiamo visto, ma gli è stato dato il nome di Ius Scholae, giusto per farlo passare come
una novità,
esatto. Ma il testo in quel caso fu approvato dalla Camera ma bocciato dal Senato, esattamente come è accaduto per il DDL Zan l'anno scorso. Quindi
Esatto, c'è da dire che però questo succedeva perché di solito in Senato i numeri erano un po' più, diciamo, si assottigliavano. Ora chiaramente la situazione cambierà, anche perché con le prossime elezioni parlamentari, il numero dei parlamentari è nettamente diminuito, quindi insomma sicuramente qualche strategia politica per forza dovrà cambiare.
Esatto, quindi sicuramente abbiamo visto che questo diritto alla cittadinanza è ancora un ostacolo in Italia, ma qual è la sua effettiva importanza? Cioè, perché andare a intervenire su questo punto, sia con delle proposte pro che con delle proposte contro, potrebbe avere un effettivo impatto?
Beh, innanzitutto la cittadinanza è uno degli strumenti di integrazione più importanti, perché va a concludere un percorso di integrazione, appunto, e che viene coronato da questa concessione. Quindi sicuramente potrebbe aiutare a far sentire più italiani chi magari già lo è, ma non lo è di fatto, ma non per legge. E poi sicuramente perché in questa riforma non si parla anche sia dell'acquisizione della cittadinanza per chi è nato in Italia, ma anche una facilitazione, una semplificazione di chi vuole richiedere la cittadinanza entrare nel nostro paese anche per motivi economici, quindi per lavoro di fatto, perché questo, certo, è abbastanza difficile. Anche perché se i migranti economici, quindi che arrivano nel nostro paese per lavorare, non ottengono un permesso appunto per entrarvi legalmente, sicuramente aumenta, abbiamo visto negli ultimi anni, aumenta il numero di quelli che entrano in modo illegale, in modo irregolare.
Certo, perché questo è ancora una volta un po' frutto del fatto che il legislatore italiano si porta dietro fin dagli anni 90, in cui la legge attuale sul diritto della cittadinanza è stata emanata, la concezione del flusso migratorio come un evento emergenziale, non come una costante da incanalare, inquadrare, regolarizzare, ma quasi appunto come un fenomeno
occasionale
da allarme e da andare a tamponare o risolvere solo una tantum nel momento in cui si verifica. Invece dobbiamo iniziare a prendere le misure, dobbiamo, nel senso la legislazione italiana e chi se ne occupa, a prendere le misure col fatto che questo fenomeno ormai da, viene da dire, un decennio a questa parte è diventato un fenomeno quotidiano e dunque dovrebbe essere maggiormente inquadrato anche dal punto di vista giuridico e legislativo.
Esatto, grazie Mauro per aver concluso con quest'ultimo pensiero la puntata di oggi. Ti ringrazio,
grazie a te, Elena,
per avermi fatto compagnia. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima.
Per altre pillole di latino della nostra Elena.
Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesto a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetto sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il generale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là. Oh, quando mi dicono a casa. Oh, rispondo sono già. Yeah. mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'Interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama.